Terzo mercoledì in cui è possibile per le co-conduttrici venire in onda, terzo giovedì scusate, terza volta che Clarice mi dice che viene, e poi invece sono solo, alone again, naturally.
I did on my own, alone again, naturally.
Ciao Clarice, come stai?
Se solo gli ascoltatori e le ascoltatrici ti vedessero in questo momento e soprattutto potessero vedere quel bel ciuffo a come posso definirlo?
Non so, prova un frutto tropicale.
A S di frolla. È proprio così.
A S di frolla, che è quello che di solito rimane quando... Scusi, vorrei un caffè alla brioche. Le brioche le ho finite?
C'è sempre la frolla con o senza cioccolato, quel cioccolato che forse mi rimane un pochino più croccante, non lo so.
Esatto.
Comunque ti eri preparato il tirabacio, vedo, eh?
Sì, è stato tutto inutile, so. Perché al massimo mi vedi via webcam. Vabbè,
è un bel vedere.
Mauro dice che mi tiene compagnia se lo chiamo Clariccio. Sì, si potrebbe fare. Sì, per me va bene. Se per te va bene, perché il nome è tuo.
Va benissimo, okay. Certo.
Va bene. La mia tristezza non è ancora finita, però. Non
cosa
ancora.
È successo?
Ehi, mi manchi. Ho preparato tutta una playlist di pezzi vittimistici.
Ecco, già capito oggi.
Sì.
Va bene.
Adesso riprendo a fumare solo per fumare, guardando all'infinito, ascoltando queste canzoni.
Ma se non hai mai smesso di fumare,
ma no,
scusa.
La sigaretta elettronica è svapare.
Papi. Senti, ma io tra l'altro volevo condividere con te questo sentimento un po' stupidino. Mi sento un piccolo pesciolino in una rete molto molto ampia da qualche giorno, perché ho tirato giù le zanzariere e non l'ho mai più riaperte.
Sì?
Perché insomma, sì. Io essendo anche allergica alle punture di zanzara,
okay, non culo. Mi faccio mai... Abiti nel posto giusto nel mondo.
Nel mondo, però dai, mi gusta mucho. Comunque, niente, stavo facendo questa considerazione, che insomma i problemi sono altri, però mi sento quindi un piccolo pesciolino fuori d'acqua.
Scusa, cioè... ha preso sopravvento la mia tristezza. Jam anymore.
Sì, autoreferenziale come al solito. Come al solito no, devo dire
tanto,
no, è vero. No, per niente, dai.
Dopo ti metto il pezzo autoreferenziale. Per definizione.
Metti un pezzo che piace a me.
Va bene, ok.
Ah, dopo te lo scrivo, sì, perché no, è troppo triste. No.
Vabbè,
lasciamo stare.
Dopo questo troppo triste, che cos'è? Cioè l'adagio di Albinoni. Più triste di questa roba qua?
No, infatti, no, è vero.
Va bene. Questi
pezzi anni 80 che quando ero piccola mi facevano venire un'ansia, perché non capivo il rapporto tra nostalgia, tristezza, amore. Quindi immaginavo che i rapporti d'amore fossero angosciosi, e avevo ragione.
No, però ragione. Questo
era una bambina in gamba.
Clarice, questo è interessantissimo da un punto di vista dell'impatto presto, e, mamma mia che interessante, birre presto. Io invece per
sempre birre per la... prestissimo poi, sì, oltretutto,
sì,
vero?
Sì, sì, è totalmente. E sempre per la questione della musica, tristezza, in questo caso neurologia, perché si parla proprio di prima infanzia. La mia famiglia allargata di quando ero piccolo, che erano veramente tanti e per cui goliardi e anche stronzetti, avevano scoperto che al Jam di 8-9 mesi, se gli mettevi l'adagio dal Binoni, piangeva e gli divertiva molto questa Capezzi. No, non è vero, grande affetto. Però è interessante da un punto di vista proprio di sviluppo cognitivo, no? Cioè un sì, coso che ancora non sa fare niente, gli metti la musica triste e piange. Che ridere, vabbè.
Come Yesterday dei Beatles, non vorrei continuare questa, questa lista di però mi faceva venire un'angoscia, ma un'angoscia proprio di abbandono. Mi sentivo un essere, un piccolo esserino abbandonato in questo mondo. Che per me corrispondeva poi tipo quell'ansia di perdersi al supermercato, ecco.
Ti è mai successo?
Un sacco di volte, io andavo nel panico, basta, abbandonata, non avrei mai più visto i miei genitori. Poi ovviamente si giravano, mi vedevano,
e
tranquilli.
Tu distrutta per te.
Se mi concentro sento ancora quel dolore.
Non lo fare per favore, perché dobbiamo portare a casa una trasmissione. Esatto, grazie, dai, facciamolo in modo professionale. Le emozioni fuori dalla porta! Senti, invece non ho capito la questione del pesciolino, cioè zanzare, allergia, pesciolino, raccontami un po'.
No, succede? Nella rete.
Perché è tutto chiuso, ok. Sì, sì, meglio, sì, così, sì. Meglio così, meglio così. Tu abiti vicino ai Navigli, è un disastro dal punto di vista zanzaristico. E, tra l'altro avremo anche il buon Bellati oggi che ci parla delle cose che non c'entrano assolutamente niente con le zanzare, però se vuoi fargli una domanda del tipo perché le zanzare esistono, io ho risposto a questa domanda un sacco di volte su Cose Molto Umane, però è una domanda sempre attuale,
no,
naturalmente.
Guarda, tanto non mi daranno comunque pace, quindi...
No, è molto improbabile. Maledette. È molto improbabile, esatto, che ti diano pace. Va bene. E abbiamo ospiti per la seconda parte o andiamo sereni così?
No, ne abbiamo di ospiti, te l'ho anche... è una domanda così, la tua non è che non lo sai, è per introdurre l'ospite, perché già mi stavo...
Certo, figurati! Lo so perfettamente, sono molto preparato.
Ovviamente. Certo, avremo ospite. Questa volta lo anticipiamo. Nella seconda parte avremo ospite... Florenzia di Sex and the City, che è un'associazione che è già stata ospite ai nostri microfoni,
sì,
qualche tempo fa, ma bene comunque riparlare con loro del loro progetto bellissimo di mapping. Abbiamo parlato anche l'altra volta di mapping, l'altra volta di acqua, questa volta mapping di gender, possiamo generalizzare. Io le prime puntate di Tutto un Bo', ti ricordi che ho approfondito questi temi? Il bagno sì, bagno donna, uomo, e l'aria condizionata, tutto settato, tutto patriarcato. Ecco, loro diciamo che lo sanno spiegare in maniera più elegante e più intelligente, sicuramente. Quindi avremo ospite Florenzia di Sex and the City.
Molto bene, quindi sempre seria, sempre di un certo spessore la tua rubrica. Avevamo parlato di mapping anche se con altri ospiti, quando si era parlato invece del interessantissimo tema delle dottoresse e dei dottori obiettori di coscienza. Cioè, se li conosci, okay, li eviti in pratica, ti ricordi?
Ah, certo, sì, interessantissimo, nel quel libro adesso di cui non ricordo il nome, ma è edito da Prospero.
Non mi ricordo. So solo che quell'indirizzo internet io. Poi me l'ero giocato molte volte anche con i miei studenti e soprattutto con le studentesse. Molto
bello, sì.
Dopo che erano passati dei colleghi qua, che avevano parlato dei sistemi contraccettivi come dei metodi molto egoisti, perché pensi a te e non pensi a Dio. Giuro, è stato fatto.
We'll be right back.
sono arrivati un sacco di messaggi molto molto tristi, ma anche molto divertenti, se si è abbastanza cinici. A proposito dei bambini che piangono con le canzoni tristi, allora, la prima è del motografo che dice: nella mia famiglia c'è il coro alpino La Montanara. Mia nonna l'ha cantato a mia madre e lei è scoppiata a piangere. Qualche anno dopo l'ha cantata a me. Indovina, un mare di lacrime. E poi c'è Beppe che dice: io invece l'Ave Maria di Schubert. Appena attaccava mi dovevano portare fuori dalla chiesa di corsa perché era un pianto disperato. È interessantissimo questo tema, ma proprio da un punto di vista scientifico, secondo me, no?
Io la Rapsodia di Gershwin.
Ma non fa piangere la Rapsodia di Gershwin?
La Rapsodia in blu di Gershwin, e che ne so?
Ah, allora... vabbè,
aspetta, sì, te la posso cantare io? Delle... Fa così. Fa... Pa, 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 pa. Giusto?
Non era quello lì il pezzo, era fa, 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 fa. Quello lì mi faceva piangere tantissimo. E io aspettavo, perché è lunga la Rapsodia in blu, sì, aspettavo proprio quel pezzo, quel momento lì con le lacrime pronte.
Ah, a me succedeva con Us and Them dei Pink Floyd, proprio da grande, proprio lo facevo, sai quando ti proprio di massacri, sì, per, sì, sentire, sì, che sei ancora vivo da adolescente, no?
Io comunque... ho una domanda per voi, papà. Allora, non siete dei veri papà se non bullizzate i vostri figli. Io sono di questa idea. Io mi ricordo che mio papà bullizzava mio fratello maggiore, perché quando guardava Pinocchio e c'era la famosa canzone Pappino, Pappino, e partiva papà, 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 mio fratello scoppiava a piangere e mio papà prendeva in giro,
okay.
Ogni volta a raccontare così. Quindi,
babbo babbino, certo.
Babbo babbino. Però è ancora più interessante la bronzatura di Andrea Bellati.
Ma anche tu sei abbronzata, siete tutti abbronzati?
Anche tu.
Siete stronzi,
no, però io sono chiusa in casa, sì. Tu sei abbronzato, che faresti una bronzatura che potrebbe fare invidia a Julio Iglesias.
Arriva qua, guarda, perché è una bronzatura da orto.
Da orto!
Farci vedere il pelo. No, un pezzo. Ascoltatrici e ascoltatori, questi uomini mi stanno provocando.
Mostrandoti il pelo su carne bianca.
Io sono glabrissimo, per cui non posso fare quella roba lì che fa il Bellati.
Da Magut.
Tira bacio e la bronzatura da Magut. Apposta.
Che banana che c'ha il Kessen, cazzo.
Grazie.
L'avevo detto.
Disse lui. Va bene, possiamo uscire dal tema che sta diventando un impasse. Abbiamo un tema molto divertente invece, di scienze.
Si sposa tantissimo con quello che si è appena finito di dire sulla questione appunto musica, emozioni e insomma ed altro, comportamenti e lacrime, perché l'università di Portsmouth in Inghilterra,
nel sud dell'Inghilterra, sud? Credo di sì, aspetta.
Non lo so dove, giù comunque sì,
Porto Bocca, Bocca di Porto.
Sì, a
e quindi certamente sul mare, se Bocca di Porto, in pratica si è chiesta, no? Questi ricercatori si è chiesta, ma perché l'essere umano ha evoluto tutta una serie di, anche un po' gli altri primati, ma noi di più, tutta una serie di segnali che manifestano in modo molto evidente lo stress. Cioè noi manifestiamo agli altri lo stress, e come facciamo? Per esempio...
Beh, basta infilarsi facendo... nel traffico e spaccare la faccia a quello davanti.
Sì, però ok, considera che questi segnali di stress si sono evoluti quando il traffico non esisteva, però fare cestini di vimini con le dita
cestini di vimini
oppure titillarsi i capelli o
tricotillomania, l'onicofagia.
Ma anche,
no, l'onicofagia,
so,
ricordatemi,
mangiarsi le unghie,
mangiarsi banalmente.
Ah, banalmente,
toccati il naso,
oh chips,
e insomma tutti questi segnali appunto che sono in cui si manifesta evidentemente uno stress o un imbarazzo hanno un senso e sono stati premiati dall'evoluzione per una ragione che è veramente splendida. Niente, fare il simpatico, cioè,
come fare
senso,
il simpatico?
E indurre nell'altro una certa benevolenza, ecco, cioè ti vedo che sei,
ma guarda questo
male,
come cazzo sta messo, va, lascialo stare.
Ma
così
non è vero. Ti si allontana la gente.
Vabbè, però non ti ammazza di botte, Clarice, è quello il punto. Capito? Fai pena.
Un po'... quindi l'evoluzione, cioè, si sono anzi evoluti questi meccanismi, questi segnali di stress che noi cogliamo al volo, cioè proprio siamo bravissimi a cogliere lo stress nell'altra persona, perché dal punto di vista sociale, chiaramente usciamo adesso dal fatto che siamo nel 2022, siamo esseri super tecno, significava appunto manifestare una difficoltà e nell'altro una risposta, diciamo, più accogliente, cioè abbassargli l'aggressività. Quindi questo appunto non ti spaccava la clava sul cranio, ma magari, non so, faceva quella cosa dell'altro giorno. Chi è che parlava di clinica degli abbracci? Non mi ricordo.
La coccoleria?
La
sì, era la nostra, esatto, Giulia Stripoli, che ci raccontava di questa roba equivoca della coccoleria.
Sì. Un attimo, in effetti. Sì.
Ecco, quindi è un po' per stimolare la coccolosi, cioè ovviamente nei limiti della tribù tribale, ecco, che eravamo una volta.
Certo. C'è una teoria molto simile che riguarda il pianto, sempre riguardo al comportamento tribale e allo stesso tempo di empatia, nel senso che nel momento in cui l'individuo mi piange, mi si acceca e quindi mi è evidentemente incapace di combattere, di difendersi, per cui lo lasci stare e dice vabbè, va, lascia stare. Vabbè,
tanto non è un po', fa parte tutta quella serie appunto di segnali che per esempio lo sbadiglio il fatto
contagioso,
che
quella è un'arma, quella in realtà è un'arma.
è vero
quella è un'arma per zittire il tuo noiosissimo interlocutore. Così.
E... ma si è fatta quell'ora.
Si è fatta quella.
No, ma no, ma è la fame, presente. No, sei interessantissimo, è la fame, sbadiglio per fame.
Sì, questo, secondo me questa è una strategia evolutiva che è, come dire, si è potenziata negli anni tra gli utenti e le utenti di Tinder, cioè per essere cortesi ma comunque chiuderla lì. Lo sbadiglio rapido, tipo sbadiglio, lui sbadiglia, ok, ciao, è finita, ciao, ciao.
Ah, cioè proprio come segnale immediato di...
Può essere una cosa del genere.
Incompatibilità.
Sì, sì, sì. In realtà lo sbadiglio, anche lui, funziona per un po' come segnale per sincronizzare il momento del sonnone della tribù. Però è interessante questa cosa, che lo sbadiglio è contagioso se un po' ci si caga, nel senso che se un completo sconosciuto sbadiglia, di solito non attacca.
Ma guarda, se ti caghi tanto, tra l'altro, lo sbadiglio è contagioso addirittura al telefono.
Non
so
addosso,
se l'avete mai notato. No, non
sì. Sì, sì. Io ho fatto un esperimento, no, su spiegando lo sbadiglio, sì, in una puntata di Cose Molto Umane. Ho provato a sbadigliare, ho detto se sbadigliate anche voi all'ascolto vuol dire che siamo amici, e mi hanno scritto un sacco di persone dicendo siamo amici, perché avevano sbadigliato.
Vabbè, che ne sai.
Che carini.
Uno sbadiglio vero, uno sbadiglio finto.
Vero, verissimo.
Subito, se uno sbadiglio...
Io so farlo vero, eh? So farlo vero. È
no,
facile.
Non farlo. No.
È partito, no. Scusate.
Ecco.
No, viene anche a me.
Adesso me ne vado.
Scusate.
Ciao,
allora, sapete come come si fa a abortire a metà strada uno sbadiglio?
No.
Allora, ti tocchi il palato molle.
Schiaffo?
No, ti tocchi il palato molle o tiri sulla lingua sul palato molle, se abbastanza.
Vabbè,
presto.
Ma ho capito, ma perché induce il vomito?
No, te lo devi ficcare in gola, ti devi... Dai, anche tu. Vabbè.
Invece una cosa più utile e sicuramente interessante, mi permetto, perché è così, per quando si hanno dei pensieri...
Porno?
Dei brutti pensieri, no, brutti sto dicendo, brutti. Ah. Non belli, brutti e ossessivi, bisogna trattenere il respiro per un attimo, il pensiero, il cervello non riceve ossigeno e il pensiero si interrompe. Questa...
Ah, tu ti induci un attacco ischemico transitorio e quindi...
Praticamente sì, io rimango in apnea costantemente.
Rischi di morire però.
Funziona. No,
nella speranza che muoiano i neuroni proprio dove c'è sul pensiero registrato il pensiero cattivo.
Mi sono brasato la memoria quella lì proprio.
Puntiforme.
Prendetemi pure in giro appena.
No, al contrario. Ci sono, guarda, al di là delle battute, Clarice, ci sono un sacco di esercizi di questo tipo che sembrano vaccate, a volte anche ad esempio girare gli occhi a 360 gradi, che sembrano mambo jumbo, sembrano magia, però in realtà inducono una sorta di cambiamento di stato rapido al cervello, che ovviamente non ti risolve il problema, però dal solco ossessivo di quel problema per qualche secondo o per qualche minuto ne esci, per cui è la possibilità anche di andare.
Ditemeli tutti per favore, poi vai in giro come una pazza. La birra.
La birra.
Era presto, no?
La birra, più piango. Poi mettete una canzoncina triste, basta, vado nel mio angolino, piango.
Martina è un'ascoltatrice che ci vuole molto bene, perché è da quando ne stiamo parlando che continua a sbadigliare, per cui evidentemente siamo connessi con Martina, ti vogliamo bene anche noi, grazie! Beh ragazzi, un po' di entusiasmo, raga.
Okay. Grazie, no, perché... Martina, ma in realtà hai sbadigliato tu, quindi vuole bene a te.
Ma non è vero.
Ma tu il tirabaci l'hai fatto per dare segnale di stress? Ma
sì. Di noia.
Evitandolo.
No, per incutere stress. Dite, dipende, anche se la tricotillomania o l'onicofagia le sfoghi su di te o su persone terze, sarebbe un po' una molestia, no? Stefano,
quello è vero, è interessante.
Se strappi i capelli, cioè non ho capito, se strappi i capelli degli altri o mangi le unghie degli altri.
Questo,
disconosciuti, cioè stai andando sull'autobus, qui signora... Mangi un dito.
Ho finito le mie, per
favore. Finito le mie.
Tra l'altro dal produttore al consumatore, cioè proprio il chilometro meno di zero.
Meno di zero,
cioè,
meno di zero. Credo che ci siano comunque gli estremi per una denuncia per sì, per danneggiamenti, se non altro.
Beh, certo.
Per lesioni.
Per danneggiamenti. No, io per esempio il mio stress, vabbè, ve ne dico giusto uno, lo sfogo nelle occhiaie.
Degli altri anche lì, cioè dai dei pugni negli occhi alla gente.
No, esatto, perché li stresso così tanto che non le faccio dormire, che ovviamente sono costantemente con borse, occhiaie e quant'altro.
Perché tu sei una di quelle che non mi dorme quando è stressata?
No, in realtà io non dormo mai, quindi sì, certo.
Ah, pesante.
Io faccio così con la barba.
Okay.
Mi tiro la barba.
Questo è un classico comunque. Sfogate, sì. Voi barbuti, sfogate sulla barba i vostri le vostre tensioni. Ecco.
Viene proprio bene. Così sfogare, e poi quando ti pizzichi il baffo, invece festeggi una soddisfazione. Tipo, figata. Bene, bene.
Anche io quando faccio così.
Questo fa parte veramente di uno stereotipo. Ma volevo
anche
dire:
di Gatto Silvestre.
Ma in realtà non vi fate banalmente delle coccole, che è vero che poi le coccole servono per abbassare i livelli di stress, però
no, perché se esageri diventi cieco, Clarice, me l'hanno detto da bambino.
Esatto. No, io sto parlando della barba, ma
quelle.
Ma cosa stavi pensando?
Le coccole,
mamma,
fate le coccole.
Mia,
autococcole.
Vi fate le coccole nel senso, quando vi toccate la barba, in realtà secondo me quello è un gesto più d'affetto, è come quando io mi do le carezze da sola.
Guarda, adesso al di là delle battute, però quasi tutti i contatti sul proprio corpo, che noi facciamo, gli autocontatti non lesivi, sono effettivamente delle autococcole, anche molto inconsapevoli,
esatto.
Anche pettinarsi, anche toccarsi il lobo dell'orecchio, ce ne sono tantissime che molti abbiamo in comune con molti animali, proprio come momento mini confortino.
E scaccolarsi, scusa, perché veramente è una delle mie, quando non mi vede nessuno, è un'attività ludico-ricreativa meravigliosa, no, non è un'autococcola?
Sì, penso di sì, anche perché comunque ha a che vedere con la pulizia, con l'autogrooming, come le scimmie.
Lo fanno anche le
scimmie. Invece, step successivo, un mio collega alla scrivania, lui se le infila con disinvoltura, ma sempre costantemente, è un suo...
Cos'è che fa?
Si infila la dita nel naso con disinvoltura e come se fosse... lì c'è anche della soddisfazione a imporre sugli altri...
Può essere... Allora, può essere che sia anche... Cioè, nel senso, dipende da caso a caso, però la lettura di gesto aggressivo nell'esporre le...
Aggressivo passivo, sì.
È solo un maleducato, dai.
No, ma non è che viene lì, mi parla e si infila. No, io tipo sono lì mi giro e lui al computer si infila la dita nel naso,
no.
Ma proprio con una disinvoltura...
Credo che sia più una roba di...
Si è guadagnato un titolo.
Come lo chiamano? Caccola?
No, schifoso e basta.
Lo schifoso!
Lo schifoso!
Poverino!
Ma come poverino?
Scusa, mi presteresti la tastiera? No, lascia stare.
No, sai cosa? Che secondo me lo schifoso è talmente a suo agio che si dimentica di essere
esatto.
In un contesto...
Secondo me sovrapensierismo.
Formale sovrapensierismo, infatti. E quindi si scaccola.
Poi c'è un'altra cosa. Spezzo un'arancia per gli allergici. Cioè, a me succede, nel periodo dell'allergia hai un prurito al naso che è totale, cioè nel senso devi proprio fare lo sforzo di non grattarti anche da fuori, cioè nel senso non è che devi infilarti le dita dentro, però hai sempre le mani sul naso perché hai un prurito continuo.
Quello è proprio no, è come quando voi vi accarezzate il pizzetto e lui si infila le dita nel naso.
Meglio
quindi
il pizzetto.
Secondo me c'è qualcosa comunque un po' di, secondo me, di patologico e un po' passivo aggressivo.
Tu dici di farsi crescere la barba.
Mi pare che ce l'abbia, ma fa niente, parliamo pure d'altro.
Paola dice: le occhiaie sono molto sexy. E sempre Paola dice: gridavo di terrore con la sigla di una trasmissione scientifica che era She Came In Through The Window, cantata da Joe Cocker. L'inizio era paurosissimo. Dondolarsi come nella pancia della mamma, dice Paola, anche come autococcola. Poi la Robby dice: cavolo, ma che figata, quindi se ho capito bene, esporre le emozioni non è segno di debolezza come erroneamente ha sempre detto mia madre, cioè se ti fai vedere debole agli altri ti massacrano, ma al contrario ti salva la pelle. Eh sì, infatti è una imposizione assolutamente culturale quella del non far vedere le
esatto,
proprie emozioni
qui, infatti bisogna pensare appunto al fatto che noi abbiamo una cultura frustrante per quanto riguarda l'espressione delle emozioni da pochi millenni, ma tutte queste cose si sono evolute molto prima, quando avevano assolutamente un senso. Adesso che probabilmente l'abbiamo un po' perso, ma un tempo il senso ce l'avevano, e il senso secondo questa teoria appunto è del rendersi, è un po' come buttarsi, ecco, noi non lo facciamo, però i cagnolini e i gattini si buttano sulla schiena e fanno vedere il ventre.
Sì, è una roba tipo, vabbè, sono a tua disposizione, se mi devi ammazzare,
esatto, se vuoi. Infatti puoi uccidermi, se non lo fai è meglio, però te ne do l'opportunità. E quindi sono appunto tutti quei segnali per abbassare l'aggressività dell'altro. E adesso ci provo
a buttarti sulla schiena?
Per strada.
No, che ti arrestano.
Faccio vedere il mio ventre.
Hai fino a lunedì per uscire dalla gatta buia, per favore, che dobbiamo fare il collegamento. Ma la sapete la cosa più incredibile? Scrive Brigitte: mi sono occupata di cavalli e anche il loro sbadiglio è contagioso. Sì, ma non dipende tanto dal cavallo, dipende dal tuo rapporto con lui, col tuo animale.
Esattamente, guarda, Brigitte ha centrato una cosa, perché anche uno dei due gatti che ho in casa, anche lui quando sbadiglia, e lo fa spesso, non è che proprio mi viene da... però mi sento che sta salendo qualcosa dentro di me che mi fa sbadigliare, quindi probabilmente sì, è proprio legato a una questione affettiva.
Esatto. È un invito a rilassarsi
insieme
sì, condividere un momento proprio di abbandono.
Netflix and chill.
Era il segnale.
Che puntata hot questa comunque, ragazzi.
Veramente.
Sì. È così hot che io finirei qua, perché bene o male è arrivata alla fine della prima parte. E, Bellati, io ti volevo chiedere di stare anche nella seconda, ma un po' mi dici di no, un po' tanto abbiamo degli ospiti, per cui non puoi.
Guarda, no, anche perché ho una riunione di lavoro importante.
E si vede.
Non che questa non lo sia. No, perché devo schizzare adesso velocissimamente.
Ah, ok, pensavo che
sto camminando. Zainetto sulle spalle e via.
Cioè? Esatto.
Cioè, va bene.
Casco allacciato, luci sempre accese, viaggio.
Caschetto sì, ma luci no, perché vado in bici, però sono sempre accese anche lì.
Luci accese anche di giorno, diceva il famoso
giusto.
Claim, certo. Ciao Andrea, grazie.
Ciao, buon proseguimento. Ciao,
a te.
Ciao, metti la protezione. Grazie. Ciao Andrea.
Solare, a fra poco.
Ciao.
We'll be right back.
Unfinished Sympathy. Sono 17.06 minuti. Credo che si possa tradurre con compassione infinita, una roba del genere. Ma si vataca ovviamente cosa li presento a fare. Questa è la seconda parte di Tutto un Bo. Clarice, sei scomparsa dallo schermo?
No, veramente?
Sì, non ti
vedo. Ho giocato un po' con la nostra applicazione.
Hai giocato male, hai perso.
Ho messo in modalità insieme e siamo al momento seduti al tavolo di un bar a bere un caffè.
No, guarda, io non ti vedo proprio.
Non ti sovviene.
Tutto questo avviene nella tua
guarda,
fantasia.
Guarda, ti manderò un... ti manderò...
È carino da parte tua, sono lusingato, però
ti manderò uno screenshot perché è veramente carino. Va bene, allora, eccomi ritornata, mi rivedi?
No, ma non importa. E allora, abbiamo tra un po' ci colleghiamo con la nostra ospite, anche perché se non sbaglio sta tornando, cioè, è su un treno, ho capito bene?
Sì, è al momento la nostra ospite è sul treno, quindi magari ci
per dove? Dove va? Cosa fa?
Forse sta tornando a Milano, non sappiamo da dove, ce lo saprà voglia, magari ce lo dirà lei, ma anche no. Sto parlando di Florenzia Andreola, introduciamo un attimo, quindi fa parte, è la fondatrice insieme ad Azzurra Muzzonigro dell'associazione di promozione Sex and the City, che osserva la città, in questo caso specifico proprio Milano, quindi la mia città.
Ehi, mi piace il campanilismo.
Ancora di più. Sì, è vero, sono molto orgogliosa della mia città. Appunto, che osserva e analizza, quindi in questo caso Milano, da un punto di vista di genere quindi maschile e femminile and
everything
and
in between.
Certo. Esatto, e lo fa attraverso progetti, quindi non è soltanto una mera analisi d'osservazione e raccolta di dati, ma anche organizza progetti per sensibilizzare, appunto. E poi sono curiosa anche insieme a lei di scoprire quali passi avanti si sono fatti, si stanno facendo, sono in procinto, se bisogna abbattere muri, bisogna incendiare auto davanti.
No, aspetta, calma un attimo.
Così sono pronta io.
Sei un po' riot, va bene. Senti, a proposito di riot, senti qua che roba. Ci sta sempre, ci sta sempre.
A proposito di città.
Io chiamo,
boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London.
Tra sbadigli e caccole dal naso, chissà come andrà la riunione importante dello scienziatissimo. Domanda legittima di Stefano, che ci scrive al 331-6214013. Invece Clarice, qualcuno che non si firma, dice che quello che fa prudere il naso a volte è l'uso di droghe, per quanto riguarda il tuo collega.
Ma no, è un pacioccone. Da quel punto di vista penso che almeno non lo dimostri.
Non sembra, diciamo così.
No, esatto.
Non sembra. Abbiamo al telefono Florencia di Sex and the City, che tra l'altro, Florencia, benvenuta. Ti devo dire che Clarice mi aveva fatto una gran paura pensando che ci sarebbe stato un sottofondo di rumore di ferrovia sferragliare assordante. Invece si sente meglio di Clarice. Come stai?
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Ciao,
come sto? Bene, comunque sono in giro, ve lo dico, quindi passeranno macchine, succederanno cose.
Ah, vabbè. Guarda, fatto di peggio, non ti preoccupare.
Va bene.
Senti, di che cosa si tratta? Perché Clarice ovviamente ci ha anticipato un po' sulla questione del mappare dal punto di vista del genere Milano. Cioè, che cosa si intende?
Esatto, perché perdonatemi, vai. Perché infatti la
io
prima
perdono,
cosa di cui
mi
perdonatemi tutti, di cui volevo chiedere appunto a Florencia, è uscito questo Atlante, quindi il Millennium Gender Atlas, che appunto è un lavoro di mappatura e di ricerca all'interno proprio di questa bellissima metropoli che è a Milano, che è fatta di luci e ombre. E io volevo lasciare a te, Florencia, un po' la parola per dirci a che punto siamo e quali sono i fattori principali che avete rilevato in questa analisi, in questo percorso, che immagino sarà durato anche molto.
Ma no, non è durato moltissimo, partendo dalla fine. No, nel senso che, vabbè, sì, è una ricerca che ha investito, diciamo, un anno e mezzo delle nostre vite, due, perché poi quando si fa un libro il tempo diventa più necessario, diciamo, più a raffinare il libro che non tanto a raccogliere i contenuti. Allora, cosa significa mappare la città dal punto di vista di genere? Partiamo dal presupposto che io e Azzurra siamo entrambe architette, abbiamo una formazione sugli studi urbani, no? Per cui questo tema di mappare, di geolocalizzare, cioè di vedere dove stanno nella città tutta una serie di cose, è proprio parte un po' della nostra formazione.
Ce l'avete nel DNA?
Ce l'abbiamo nel DNA, esatto. E quindi abbiamo, diciamo, fatto questo tentativo di sovrapposizione di diverse discipline, da una parte gli studi urbani, appunto, dall'altra gli studi di genere. E ne è venuto fuori appunto questo Atlante di genere di Milano, che è un lavoro di osservazione, di analisi, è un'indagine sostanzialmente sulla nostra città, che cerca di capire come sta Milano, cioè quali sono, intanto noi ci siamo dovute interrogare su che cosa mappare, no? Cioè quali sono le questioni che c'entrano per esempio con la vita quotidiana delle donne, quali sono i luoghi che in qualche modo riguardano le donne, non soltanto in quanto a servizi ma in quanto al fatto che sono degli spazi che usano di più le donne, e quindi abbiamo fatto una selezione, diciamo, di tutta una serie di questioni che si trovano appunto nella mappatura più generale e che poi nelle diverse mappe si scorporano e si guardano uno alla volta. E allora, vabbè, diciamo che a partire dalle cose più ovvie abbiamo mappato naturalmente la rete antiviolenza di Milano, che è, insomma, una serie di centri antiviolenza che sono diffusi nella città e che sostengono appunto le donne vittime di violenza con diversi tipi di assistenza, diversi tipi di iniziative, e questo, diciamo, è il basico da una parte. Dall'altra è stata anche occasione per scoprire che esistono dei servizi a Milano di cui la gente sa pochissimo, noi pure abbiamo scoperto per esempio che esistono tutti questi punti nella città molto capillari dove le donne mamme, le neomamme possono sostare per un momento nella loro giornata per allattare in una condizione di tranquillità, possono cambiare il loro bambino se appunto sono in giro per la città e non, cioè, come dire, anziché andare in un locale pubblico, pagare un caffè e sperare che ci sia un fasciatoio nel bagno, cosa che molto spesso non
e che
è.
Nessuno ti rompa i coglioni perché stai allattando, che purtroppo non è scontato, ahimè.
Precisamente.
Esatto. Senti, tu ti chiedo un aiuto, perché mi ricordo che ne avevamo parlato tanto tempo fa in onda di questa cosa. E come si chiamano i punti dove si... Aveva un nome abbastanza catchy. Tipo...
Ci sono due iniziative diverse, Baby Pit Stop Baby Pit Stop e
l'altro, era l'altro.
E l'altro, ce la posso
poppata
fare.
Qualcosa poppata. Perché mi ricordo che anche l'auditorium qua in Radio Popolare era uno di questi luoghi certificati, naturalmente happy prima popping, della pandemia.
Sì.
Popping, è una cosa del genere.
Happy popping, sì.
Happy popping, esatto, quella roba lì.
Che carino.
Sì, 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 anche qua in auditorium c'era l'happy popping per chi ne avesse avuto bisogno. Non siamo proprio in centro né particolarmente, come dire, alla portata, una zona curiosamente servita, però vabbè.
Qualcuno ci vivrà.
Sì, sì, certo, qualcuno ci vivrà, certo, qualcuno passerà da queste parti. Ok, e questa era una delle cose.
Questa era, sì, una delle cose, poi abbiamo scelto poi noi di associare, diciamo, alcune questioni alla vita delle donne in quanto, diciamo, principali caregiver, per esempio, cioè dato statistico ci sorregge in questo, nel senso che purtroppo per noi ancora oggi il 75% del lavoro di cura è sulle spalle delle donne, no? E conseguentemente questo significa che le donne usano la città in maniera diversa perché si occupano di persone che non sono autonome, che siano bambini, che siano disabili, che siano anziani. E quindi questo fa sì che per esempio le donne molto più spesso degli uomini si trovino ad andare in giro con carrozzine, con passeggini, con carrelli, con, come dire, una condizione di occupazione dello spazio molto precisa e anche molto faticosa nelle nostre città. Basta semplicemente provare a vivere una mezza giornata pensando di essere su una carrozzina, no? E ti rendi conto che è complesso, ci sono tantissimi luoghi che sono totalmente inaccessibili. Per cui per esempio in questo senso abbiamo mappato le stazioni della metropolitana che hanno l'ascensore.
Che non sono tutte, ovviamente.
Sì. No, certamente. Anzi. Che no. No, ci sono ampie parti, diciamo, delle linee 1 e 2, che sono le più vecchie, che non hanno l'ascensore. A volte hanno i montacarichi, però nei fatti, come dire, quanti di noi abbiamo visto nella nostra vita quotidiana donne che chiedono aiuto per portare giù il passeggino, no? In metropolitana.
Tante volte.
Certo.
Tante volte, ma infatti poi erano sempre donne, se ci fate caso.
Sì.
Purtroppo, sì. Appunto, diventano delle problematiche femminili, purtroppo perché i ruoli precostituiti a livello proprio di costruzione sociale sono ancora lì e c'è poco da fare, nel senso che noi naturalmente speriamo sempre e spingiamo verso la condivisione della cura, la condivisione di questo tipo di responsabilità, tuttavia è ancora molto difficile da farsi.
Sì, anche volendo, nel senso che non è solamente una questione di volontà esatto. degli uomini, ma è proprio che essendo costruito a monte tutto quanto in questo senso, l'Italia sì. rispetto a molti paesi europei ha uno dei permessi di paternità più brevi della storia, nel senso che è una roba ridicola.
Sì, sì, è imbarazzante.
Io
insomma.
Volevo chiederti quindi a proposito di questa mappatura, di questa raccolta di dati, insomma, c'è uno step successivo, quindi, che voi fate e che chiedete comunque alla cittadinanza di prendere parte attiva, quindi quella di formulare anche delle proposte, delle politiche, perché è vero che mappare le metropolitane con l'ascensore è importante per chi ne ha bisogno, però è anche importantissimo guardare avanti e proporre delle soluzioni attuabili e che siano poi attuate.
Cioè tu dici quindi, andare a prendere le amministrazioni da un orecchio e dire fammi l'ascensore.
Esatto.
Beh, diciamo che
esatto, io lo farei
cercando.
Subito. Esatto, sarebbe per te. Come si può chiedere al singolo, magari a quello al singolo più sensibile, di partecipare appunto nella costruzione di una città più sostenibile?
Beh, intanto credo che sia molto importante capire quali sono appunto le problematiche da risolvere, nel senso che fino ad oggi nessuno si è posto il problema del fatto che le donne, per esempio, vivono la città in maniera diversa rispetto agli uomini, non solo per questa questione del lavoro di cura, ma anche pensate alla questione dell'insicurezza, no? La paura.
Esatto, volevo chiederti proprio quello. Certo.
Questo è un tema
schiaccante. Io vorrei raccontarvi questa cosa. Esatto, una cosa mia personale, mi piace sempre raccontare delle mie cose così.
Va bene, Clarice, parla di te anche oggi, vai.
Ed è una cosa molto molto grazie Gem, il mio momento. No, che è una cosa che ho sempre appartenuto al mio quotidiano, cioè quello per esempio di io sono fortunata perché in spazi pubblici cittadini non ho mai subito molestie. Faccio le dovute scuse. Perché mi sono posta anche questa domanda, non perché non ce ne siano ovviamente, ma perché io evito certi posti ed è mi sono resa conto che è una cosa estremamente sbagliata, proprio certo. il sentimento di paura, evitare anche poi, che cosa mi sono resa conto, ma inconsciamente, di non indossare in determinati momenti della giornata banalmente la gonna, perché mi fa sentire più vulnerabile. E questa che è una situazione psicologica che è proprio intrinseca e probabilmente da sempre che me la porto dietro, ma mi sono resa conto un po', mi sono anche un po' vergognata di essermene resa conto soltanto adesso, e però mi faccio anche una carezza, perché in effetti è un po' una società che, insomma, in cui si cresce e bisogna difendersi in qualche modo anche con questi mezzi. Quindi la sicurezza a Milano, in una grande città, si sono fatti progetti per illuminare le strade più buie, per esempio. Cosa c'è adesso di pratico, se c'è?
Ma intanto partiamo dal tuo racconto, che mi sembra interessante, nel senso che quella vulnerabilità, no, che noi donne, noi femmine, noi ragazze sentiamo, è una vulnerabilità che però va anche un po' contenuta, nel senso che è veramente una costruzione che viene da fuori, no, e che ci viene inculcata in qualche modo sin da quando siamo ragazzine, no? E allora non vestirti così, e non passare da quella strada, farti accompagnare.
Non te la cercare, banalmente.
Non te la cercare, esatto. Nei fatti, diciamo che è qualcosa che, cioè, a noi crea un po' un problema, nel senso che nel momento in cui capisco che l'idea sia quella di doverci difendere, ma la verità è che probabilmente la città è un po' meno pericolosa di come ce l'hanno raccontata. L'Italia è comunque un paese che da 30 anni, i reati in Italia sono in calo da 30 anni, eppure la percezione dell'insicurezza è sempre più alta.
Sì, cioè, sì, sì.
Facciamoci delle domande, nel senso che forse questa città ce la dobbiamo anche un po' riprendere standoci, sì. Cioè, essendoci noi in quei luoghi lì. Perché poi sono proprio i corpi femminili che rendono quei posti più sicuri,
sì.
Infatti noi ci sentiamo più al sicuro quando intorno a noi ci sono altre donne, altre ragazze. E se vengono stigmatizzate delle zone della città perché ritenute pericolose, nei fatti questa cosa è un circolo vizioso, no? Che farà sì che quelle zone siano sempre più pericolose, perché le donne non ci vanno perché è ritenuta pericolosa, in zone. Cioè è una macchina un po' complessa, mm-hmm. No? Cosa si sta facendo a Milano? Niente, nel senso che stiamo parlando, noi stiamo tirando per la giacchetta diversi assessori in questo momento, nel tentativo di mettere in piedi dei progetti, diciamo, di partecipazione, no? Dove insieme alle cittadine, alle ragazze, alle donne, in forma rappresentativa, però, che non siano le solite sciure di 65 anni che vivono in zona 1, ma che siano davvero le donne che abitano.
Senza nulla togliere, però sì, ok.
Senza nulla togliere, per carità, appunto. Però ecco, diciamo che è una fetta. Ecco, proviamo a chiedere, a guardare insieme a queste persone, insieme a queste donne, i pezzi di città che creano disagio. Mm-hmm. Proviamo a capire insieme a loro quali sono le ragioni per cui quelle zone creano disagio. Perché sono buie? Perché non ci sono più attività dopo le 8 di sera? Perché ci sono solo maschi nello spazio? Per quali ragioni, no? E allora proviamo a lavorare chirurgicamente sulla città, provando appunto a ovviare alle carenze di quei luoghi. Perché la città ce la dobbiamo riprendere tutta. Non è possibile che ci siano dei pezzi che ci sono esclusi, che in cui noi non possiamo andare, perché è veramente una questione di diritto alla città, no? È veramente una questione di libertà.
Certo.
Di essere liberi, di uscire con la minigonna, appunto, e di tornare a casa alle 3 di notte da sole. Io lo vorrei.
Sì. Ah, caspita, sì, assolutamente. Sarebbe lo spazio urbano perfetto. Siamo un po',
esatto.
Scusate, sì. So che sarebbe lo spazio urbano normale, in realtà, cioè così dovrebbe essere.
Infatti.
Siamo super abituati,
sì.
che non è così. Siamo abituati, metto dentro anche noi, nel senso, non noi uomini, nel senso che ovviamente si dà per scontato che si mettano in atto una serie di accorgimenti, appunto, il cambiare il vestito, evitare certe zone, perché si sa che certe zone non sono sicure, come dici tu. Però lì il tema del fatto della percezione del è tutto peggio di prima è super interessante, anche perché, vabbè, ci sono un sacco di studi che raccontano proprio come il crimine in generale è sempre stato raccontato raccontato peggio da un certo punto in poi, no? Cioè, nel senso, la percezione di tutti è che è sempre tutto più pericoloso, quando in realtà sono diminuiti tutti i crimini violenti in un sacco di città, in un sacco di parti del mondo, in realtà.
Eh sì,
ovviamente è una strategia, sì.
Beh, sì, certo.
È una strategia che è cominciata negli anni 90, credo, con il nostro carissimo Silvio Berlusconi.
Sei paura chi voti? Cioè, voti chi tiene, chi lascia più libertà o chi mette i militari per strada? Ovviamente, sei paura. Voti.
Ecco, diciamo che non è una politica che abbracciamo molto.
Florenzia, volevo chiederti anche questo. È parlato di donne, di rappresentanze, insomma.
Abbiamo un minuto e mezzo, ve lo dico.
Sì, non è importante anche che quindi comunque gli uomini siano consapevoli di questa cosa, perché non so, Gem, se tu nello specifico o comunque tutti gli uomini siano consapevoli dello stato in cui una donna si ritrova a girare per una città e anche il timore di guardarsi continuamente alle spalle, perché è quello che facciamo sostanzialmente. Quindi il coinvolgimento dalla parte maschile
sarebbe fondamentale.
Esatto.
Sarebbe fondamentale. Noi stiamo parlando di questo tema veramente in qualunque luogo in cui andiamo, e spesso ci sono maschi e spesso sono illuminati dal fatto che non avevano mai sentito, non si erano mai posti il problema. Per cui,
esatto.
Ecco, è chiaro che è un problema che lo possiamo risolvere solo insieme agli uomini, perché come dire, spesso non sono neanche consapevolmente la causa delle nostre paure.
Certo.
Quindi magari li rendiamo partecipi, li portiamo, come dire, nel nostro lavoro di ripresa della città, di riconquista della città, e vi sono felici e contenti.
Guarda, io una cosa, e vi saluto con questo, un suggerimento che avevo, ovviamente paradossale, però che avevo letto e che avevo trovato illuminante, era dedicato ovviamente agli uomini. Provate a immaginare una sera in cui ci fosse il coprifuoco per tutti gli uomini, per tutti i maschi, ok? Le donne non avrebbero paura di uscire e di tornare tardi.
Assolutamente.
Ecco, questo già, cazzo, già, piccolo dettaglio.
È un po' triste come
È tristissimo, è tristissimo, però è così.
È molto triste.
È così. Florenzia, grazie mille per la chiacchiera con noi. Clarice, grazie. E...
Grazie Gem, grazie mille Florenzia. Ricordo
grazie
il sito dove potete trovare tutti i riferimenti di Sex and the City, è sexandthecity.space.
Esattamente.
Space.
Grazie ancora, space. Buona serata a tutti.
Ma grazie mille a te.
Ciao a tutti, ci sentiamo domani con Di Tutto un Bo. Un abbraccio.
Ciao,
ciao, ciao, ciao,
buona serata.